poco?
Ma non possiamo farlo naturalmente. Stasera, per le prossime serate, parleremo dello Spirito Santo. Ho sentito nel cuore di farlo. Quello davanti a te.
Sì, siamo tutti morte in aria.
Ci mancava cantare con la nostra storia. L'argomento che abbiamo trattato in queste serate e che ci ha dato anche una spinta verso per andare in profondità è questo pensiero, questa riflessione: se non siamo pienamente coscienti di dove siamo, non possiamo vivere in maniera adeguata al luogo nel quale ci troviamo. E leggiamo insieme Colossesi capitolo 1 versetto 13-14. Colossesi 1 verso 13-14. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Versetto 15. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Se vuoi conoscere come è Dio realmente, devi guardare a Gesù. Se vuoi comprendere come Lui si comporta, come Lui pensa, come Lui agisce, come Lui tratta le persone, devi guardare a Gesù. Quando vedi Gesù, tu vedi l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Se tu hai dei pensieri, cosa penserebbe Dio in questo momento, cosa pensa Dio di questa situazione, cosa farebbe Dio, come vorrebbe che io mi comportassi, pensa a Gesù. Leggendo i Vangeli hai subito la risposta. Ora, se noi non abbiamo piena coscienza del luogo nel quale ci troviamo, non vivremo mai in maniera adeguata al luogo nel quale noi ci troviamo. È una delle cose che rendono più inadeguato il nostro modo di vivere molto spesso è la mancanza di conoscenza e la mancanza di intimità con lo Spirito Santo. Qualcuno lo ha definito l'illustre sconosciuto. L'illustre sconosciuto. Perché abbiamo più confidenza con il Padre, abbiamo più confidenza con il Figlio, ma non abbiamo una confidenza con lo Spirito Santo. Ora vorrei dire qualcosa che forse vi porta in crisi: non sono 3D. C'è un solo Dio. Ok? C'è un solo Dio. Non è facile parlare della Trinità, probabilmente perché non avremmo neanche bisogno di parlarne, ma quando noi ci rivolgiamo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, non ci stiamo rivolgendo a 3 persone distinte e separate, ma ci stiamo rivolgendo alla stessa persona che si manifesta in maniera diversa. Ok? Quindi quando parliamo dello Spirito Santo non dobbiamo avere timore, non dobbiamo avere paura, perché in alcuni ambienti viene detto non parliamo troppo dello Spirito Santo, se no il Padre si offende. Non dobbiamo dare troppa importanza allo Spirito Santo, altrimenti Gesù è geloso. E il discorso è che quando noi parliamo dello Spirito Santo, di chi stiamo parlando?
Dello Spirito Santo.
Stiamo parlando di Dio, vero o no? Stiamo parlando di Dio. Ora, Gesù ha presentato lo Spirito Santo perché in questo viaggio che abbiamo intrapreso con Dio e in questo desiderio di consapevolezza che noi desideriamo avere sempre di più, del fatto di essere stati trasportati nel regno di Dio, come abbiamo detto ieri sera, e che quindi dobbiamo prendere coscienza di chi siamo e di a chi noi apparteniamo. Dobbiamo capire la nostra identità, dobbiamo capire la nostra eredità, dobbiamo capire qual è la nostra autorità, i tre fondamenti, quelli che chiamiamo le tre colonne del regno di Dio, la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità, è tutto racchiuso lì. Ma dobbiamo comprendere che questo viaggio non lo stiamo facendo con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita in noi e noi siamo il suo tempio. E oggi, mentre riflettevo sul fatto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, riflettevo ad una cosa e ritornerò su questo. Il Padre è colui che ci ha creato, che ci ha generato, che ci ha portato alla vita. Il Padre è il Padre, viene chiamato il Padre degli Spiriti, no? Lui è il Padre, il nostro Padre, il Padre del nostro Spirito, colui che ha generato e ha dato vita al nostro Spirito. Gesù è colui che è venuto a cambiare totalmente, radicalmente il nostro pensiero e l'immagine che avevamo di Dio. Gesù, attraverso il suo insegnamento, ha letteralmente messo sotto sopra la nostra vita, lavorando nella nostra mente e lavorando nella nostra anima. Lo Spirito Santo viene mandato per equipaggiarci anche nel corpo. Lo leggeremo in Romani 8:11. Lo Spirito che abita in noi, colui che ha vivificato Cristo, vivificherà anche i vostri corpi mortali. Alleluia. E la Bibbia parla di una potenza che scende sopra la nostra vita, non solo che viene ad abitare. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Andiamo a leggere un attimo in Giovanni al capitolo 16 una delle più grandi bestemmie per la cultura ebraica. Quando noi leggiamo, noi pensiamo che sia tutto normale, tutto naturale, noi leggiamo e diciamo amen e gloria a Dio a quello che leggiamo, ma noi non abbiamo una cultura ebraica e noi non ci rendiamo conto che quello che Gesù sta per dire, quello che stiamo per leggere, per la cultura ebraica era una bestemmia, era blasfemo. Noi leggiamo e ci rallegriamo. Gli ebrei ascoltavano e si irritavano e desideravano la morte di Gesù, perché lui stava sovvertendo la religione di quel tempo, stava sovvertendo il sistema religioso che governava la mente e il cuore delle persone. Guardate un attimo in Giovanni 14, scusatemi, leggiamo da Giovanni 14. Versetto 15, 16 e 17. Io voglio che tu preghi insieme a me in questo momento. Voglio chiederti un attimo di chiudere gli occhi e di fare questa preghiera. Spirito Santo, voglio conoscerti. Spirito Santo, voglio conoscerti. Rivelati nella mia vita. Voglio ascoltare la tua voce. Voglio seguire la tua guida. Parla al mio cuore stasera e rivelati. Giovanni 14, dal versetto 15, è Gesù che sta parlando con i suoi discepoli e dice così: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Dillo insieme a me: per sempre. per sempre, nel testo greco, proprio nei testi, proprio quelli più antichi, proprio antichi, l'espressione per sempre significa per sempre.
Eternamente.
Quindi proprio antichi. Per sempre significa per sempre. E io pregherò il Padre e gli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi
sempre.
Per sempre. Lo specifico perché Barbara non ci crederà forse neanche a questo, però qualcuno dice che se anche lo Spirito Santo se ne va. Dove se ne va? Ma dove deve andare? Lui sta bene a casa sua. Ah, alcuni dicono anche se non preghi te ne se ne va. È così. Meno male che Gesù non è d'accordo con questi straordinari dottori della legge, perché dice rimarrà con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà dimora con voi e sarà ora. Quando noi leggiamo questo noi ci rallegriamo, ma per la cultura ebraica, per gli ebrei era una bestemmia. In quel momento Gesù dicendo queste cose poteva essere lapidato davanti a tutti in una piazza, era blasfemia allo stato puro. Ed ecco perché credo, anche per questo, che i suoi discepoli quando lo ascoltavano non riuscivano ad afferrare tutto, non potevano afferrare tutto, prima di tutto perché non avevano lo Spirito Santo dimorante dentro di loro, ma anche perché quello che lui diceva andava talmente contro la religiosità e la cultura e la legge, gli insegnamenti di quel tempo, che era difficile accogliere tutto quello che lui diceva in prima battuta. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Voglio dirvi questo. Lo Spirito Santo non viene dato per le preghiere che facciamo. Ciò che successe a Pentecoste, qualche giorno dopo di queste parole, non fu dato a causa della preghiera della Chiesa. Voglio sottolineare un principio fondamentale. Lo Spirito Santo non è stato dato perché la Chiesa pregava. Lo Spirito Santo è stato dato perché Gesù lo ha chiesto. Lo Spirito Santo è un dono del Padre sulla base di una richiesta specifica di suo Figlio Gesù. Tu non ricevi lo Spirito Santo per le tue preghiere. Ricevi lo Spirito Santo perché è Lui che lo dà, perché è un dono ed è per grazia. La preghiera non serviva per ricevere lo Spirito Santo, la preghiera serviva per essere di una sola mente quando lo Spirito Santo sarebbe sceso. Questo è importante comprendere. Devi pregare, perché così Dio ti dà lo Spirito Santo. Devi pregare, così Dio ti dà lo Spirito Santo. Non pregare. Perché lo Spirito Santo ti è stato dato. E non ti è stato dato perché lo meriti. Non lo fai, non ti viene dato perché ti battezzi, o perché ti cresimi, o perché qualcuno ti fa un segno sulla testa, o perché qualcuno ti impone le mani, o perché c'è una cerimonia particolare. L'effusione dello Spirito Santo è avvenuta una volta e per sempre. Una volta e per sempre. Nel giorno della Pentecoste, 2000 anni fa, lo Spirito Santo è stato sparso su tutte le persone, su tutte le genti. È un dono. Ed è dato per grazia. e lo realizzi per grazia mediante la fede. Noi non convinciamo Dio a fare miracoli nella nostra vita. Noi non convinciamo Dio a versare lo Spirito Santo, perché Lui sa che ne abbiamo bisogno. Lui sa molto meglio di noi che abbiamo bisogno del suo Spirito, e Lui desidera che noi lo viviamo molto più di quanto noi lo chiediamo e lo domandiamo a Lui. Quindi noi abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso che sa ciò di cui abbiamo bisogno e si prende cura dei suoi figli. Fin quando noi non entreremo pienamente nella mentalità che il nostro Padre ci ama e che si prende cura di noi e che ha già provveduto a tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, noi cercheremo sempre di manipolare Dio con le nostre preghiere, con i nostri digiuni, con le nostre offerte, con la nostra sottomissione, con la nostra fedeltà, con la nostra appartenenza, con la nostra frequenza. Noi non possiamo manipolare Dio, non possiamo usare ciò che Dio ci ha dato come strumento per convincerlo. Non usare il digiuno per convincere Dio a guarirti. Non usare le tue offerte per convincere Dio a proteggerti. In alcuni ambienti viene insegnato che se non dai la decima, Dio non ti farà prosperare, non ti proteggerà. Se non dai la decima, Dio non sgriderà il verme divoratore. È una tale offesa al nostro Padre amorevole e meraviglioso. Abbiamo scambiato il Padre per un padrino, pensando che dandogli una nostra offerta a Lui, Lui manda i suoi scagnozzi a proteggere la nostra vita. No, quello è mio figlio, non si tocca. Non mi dai la decima e ti può succedere qualunque cosa. E se ti succede qualcosa non è che è colpa mia. Tu mi dai i tuoi soldi, tutti la mia ancia e ti proteggono. Sta tranquillo, nessuno ti tocca. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, dice Gesù ai suoi discepoli. Sta parlando dello Spirito Santo e gli sta dicendo loro: voi già lo conoscete. Di cosa sta parlando? A cosa si sta riferendo? Il versetto 16 dice così: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Qua dobbiamo parlare un po' di greco, poco, semplicemente per dare delle basi fondamentali, perché in italiano non lo comprendiamo, perché in italiano non è tradotto, non può essere tradotto nella maniera corretta. La parola altro in greco è allos. In greco ci sono due parole che vengono tradotte in italiano con la parola altro. In questo caso viene utilizzata la parola allos paracletos, un altro consolatore, un allos paracletos o paracletos in base agli studi che hai fatto. Io non ho fatto nessun studio, quindi no. Copio. Cioè non ho studiato greco, però mi sono documentato. Allora, non si dice paracleto, si dice paracleto, vabbè, Hitler, insomma.
L'accendecchione,
c'è l'accento, come demoni e demoni. Paracletos, in italiano paracletos. Questo allos di cui parla Giovanni, e significa letteralmente uno uguale della stessa natura mia. Ok? Uno che è esattamente come me. La parola paracletos viene utilizzata diverse volte nell'Antico Testamento e viene utilizzata per descrivere in maniera particolare la persona dello Spirito Santo, ma in, ad esempio, nella lettera di Giovanni parla di questo avvocato che abbiamo presso il Padre, Gesù. Quella parola avvocato in questo caso è paracletos, quindi è una parola che viene utilizzata per descrivere, è un nome che viene chiamato, un aggettivo che viene usato per descrivere lo Spirito Santo e anche Gesù. La parola paracletos ha diversi significati, significa letteralmente, il suo significato più letterale è uno chiamato a stare accanto. Ok? Uno chiamato a stare accanto, ed è la figura dell'avvocato, l'avvocato che sta accanto a te durante una causa. Oppure la parola paracletos può essere tradotta con può significare uno che ti aiuta, il tuo allenatore, colui che fa il tifo per te, che ti rimane accanto fino alla fine. Quindi quando Gesù parla dello Spirito Santo, lui dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro come me, della mia stessa natura, uguale a me, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, viene così anche chiamato, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché già dimora con voi. A chi si stava riferendo? Voi lo conoscete già perché già dimora con voi. Lui già è con voi e voi lo conoscete. Gesù stava dicendo: quando arriverà lo Spirito Santo, voi lo riconoscerete perché è uguale, simile, spiccicato a me. Non so se ho detto spiccicato, ma ci sta. È uguale a me, è come me e voi già lo conoscete, ma ci sarà una grande differenza. Non solo sarà con voi, ma lui abiterà in voi. E quella che può essere definita come una bestemmia da parte degli ebrei è invece la più grande promessa che Gesù abbia mai fatto all'umanità intera. Lui non solo sarà con voi, ma lui sarà in voi. Perché era blasfemo quello che Gesù stava dicendo? Perché quando noi andiamo a leggere l'Antico Testamento ci rendiamo conto che lo Spirito Santo non è mai stato dentro qualcuno, non ha mai abitato dentro qualcuno. Lo Spirito Santo veniva sopra le persone, ma mai dentro. Ed erano solo tre categorie di persone: i re, i profeti e i sacerdoti. Dicendo questo, Gesù sta letteralmente capovolgendo e mettendo sotto sopra tutto il sistema religioso di quel tempo e dice: da ora in poi lo Spirito Santo non verrà semplicemente sopra le persone o solo su tre categorie di persone, ma lo Spirito Santo abiterà dentro di voi. Di conseguenza, ovunque voi andrete, lo Spirito Santo andrà. Sei un portatore sano dello Spirito Santo? Ti rendi conto che non hai bisogno di pregare per il risveglio, perché il risveglio è dentro di te? Che non hai bisogno di pregare che Dio faccia qualcosa di incredibile, perché qualcosa di incredibile è stato fatto già dentro di te. Il nostro problema è che noi non ci rendiamo conto di chi siamo e di chi vive dentro di noi e del luogo nel quale siamo. È sempre sempre lì il problema: avere una piena consapevolezza, essere pienamente convinti di quello che dice la scrittura di ognuno di noi. Siamo stati riscattati dalla potenza delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Noi siamo figli di Dio, eternamente amati, condannati a vincere, destinati a regnare, ripieni dello Spirito Santo. Ma che cosa vuoi dire? Ma qual è il motivo per il quale non riusciamo a rallegrarci ancora? Qual è il motivo per il quale non riusciamo ancora a realizzare che tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno abita già dentro di noi? Tu chiedi a Dio la guarigione. La guarigione è già dentro di te. Noi chiediamo a Dio di fare il miracolo nella nostra vita e non ci rendiamo conto del miracolo che vive dentro di noi. Tu sei un miracolo vivente su base quotidiana. Ti rendi conto che lo Spirito Santo abita dentro di te? Paolo dice ai Corinzi diverse volte, dice: ma non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Ma non sapete voi, non vi ricordate voi che lo Spirito di Dio abita in voi e che quello che voi avete non l'avete meritato, è un dono della sua grazia? Ti rendi conto che lo Spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita dentro di te? Che dentro di te c'è la sua gloria? Che dentro di te c'è la sua potenza? Che c'è la sua presenza, che dentro di te c'è la sua autorità, che dentro di te c'è tutto ciò di cui ha bisogno per vivere in maniera dignitosa il regno di Dio. Amen. Egli non solo sarà con voi, ma sarà in voi. Leggiamo Giovanni 16, il versetto 7. Gesù continua a scuotere la vita dei suoi discepoli con delle notizie che ai discepoli non piacciono, perché i discepoli non vogliono che Gesù se ne vada, cioè i discepoli desiderano che lui rimanga con loro per sempre, ma Gesù li cambia il loro, deve cambiare il loro modo di ragionare. E dice qua in Giovanni 16:7: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Se io fossi stato là, avrei detto a Gesù: ma che stai dicendo? Sta storia dell'acqua che si tramuta in vino ti sta prendendo troppo la mano. E non ho battuto proprio così. Ebbene, per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E gli avrei detto: senti, tienitelo, lascialo dov'è il Consolatore. Noi vogliamo te, noi non vogliamo rimanere orfani, noi non vogliamo che tu te ne vada. Grazie del dono, ma tienitelo per te, noi vogliamo te. Io avrei detto questo. E Gesù invece va giù pesante e dice: è bene per voi che io me ne vada. Gesù stava dichiarando un'urgenza per quanto riguarda i discepoli e la vita della Chiesa che sarebbe appena nata. È buono, è importante ed è necessario che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà mai a voi il Consolatore. Ma che cosa ha sto Consolatore di così diverso da te? Niente, è uguale, ma ci sarà una grande differenza: lui abiterà dentro di voi. Voi diventerete il tempio di Dio, ovunque andrete potrete manifestare la gloria la potenza, i miracoli, il soprannaturale, ti rendi conto di chi abita dentro di te. Non è stato facile per Gesù, ma Gesù incalza ancora e dice così: e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, giustizia e di giudizio. E spiega poi, dice, di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ora vorrei fermarmi un attimo, perché qua entriamo nel cuore del messaggio di stasera. Il motivo per il quale noi continuiamo ad insistere con certe parole, con certe dichiarazioni, a volte anche forti, a volte anche così, che vanno a rompere degli equilibri, che ci portano in crisi, il problema per il quale noi continuiamo a fare questo è la mancanza di convinzione che c'è nel cuore delle persone. Dobbiamo continuare a fare studi, a fare scuole bibliche, a fare incontri per cercare di convincere, di far rendere le persone coscienti di una verità che è antica di 2000 anni. Ma Gesù ci sta dando un segreto, ci sta dando una chiave meravigliosa e dice: quando verrà Lui, e Lui è già dentro di voi. Dillo per favore, lo Spirito Santo abita già dentro di me. Quando verrà Lui, Egli convincerà. Ed è questa una delle più grandi opere che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, quello di portare costante e continua convinzione, non giudizio, non condanna, ma convinzione. Amen? Amen. E io voglio che tu dica insieme a me stasera: convincimi Spirito Santo, convincimi Spirito Santo. Io voglio che sia tu a convincermi, non un uomo. Voglio che sia tu a convincere il mio cuore una volta e per sempre. E mi convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Sono tre cose fondamentali nelle quali dobbiamo essere convinti una volta e per sempre, senza più ritornare sull'argomento. Convinti di peccato. E Gesù ha detto di peccato perché? Perché non credono in me. Cioè, lo Spirito Santo non se ne va in giro a condannare i peccati delle persone. Non va da Tizio, da Caio, cercando di convincerlo: ma tu fumi, ma tu commetti adulterio, tu stai fornicando, tu hai delle passioni illecite nella tua vita, però tu stai bevendo troppo, e tu però... Lo Spirito Santo non convince dei peccati. Lo Spirito Santo convince di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Questa è la definizione migliore e assoluta della parola peccato. Cos'è il peccato? Il peccato è non credere in Gesù. Ed è l'unico peccato per il quale lo Spirito Santo compunge e convince la vita delle persone. La parola peccato significa mancare il bersaglio. Letteralmente, la parola peccato significa mancare il bersaglio. E voglio dirvi che molte persone continuano ad andare in chiesa, a pregare, a leggere, a dare la decima, ad essere fedeli, ad essere costanti e continui, e continuano a peccare. Perché? Perché non stanno comprendendo qual è il piano di Dio per la loro vita. vita sarà in balia o della religione o di tutto ciò che è al di là della religione. Un grande motivatore disse questo: il vero fallimento della vita di una persona non è tendere verso l'alto e mancare il bersaglio, ma il vero fallimento è tendere in basso e fare centro. Ripeto, il vero fallimento non è mirare in alto e mancare il bersaglio, il vero fallimento è mirare in basso e fare centro. Il vero fallimento è accontentarsi della religione, il vero fallimento è accontentarsi di tutto ciò che non è il piano di Dio per la tua vita.
Amen.
Ma forse fallirò, ma almeno provaci. Quello è il vero successo. Prova, vai verso l'alto, vola e vai verso la luna. Qualcuno disse: se non ci arriverai, almeno avrai volato tra le stelle. Il vero peccato è non comprendere qual è il piano di Dio per la tua vita. Efesini 2, versetti 8, 9 e 10. Voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. E poi dice Paolo, conclude: noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché le compiamo. Non siamo stati salvati per le nostre opere, ma siamo stati salvati per compiere delle opere. Alleluia! Non siamo stati salvati grazie alle nostre opere, ma perché siamo stati salvati possiamo compiere delle opere.
Alleluia!
Quindi le opere non ci servono per essere salvati, ma per testimoniare la salvezza. Le opere non ci servono per essere benedetti, ma per testimoniare che lo siamo. Perché siamo consapevoli di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ed ecco che lo Spirito Santo costantemente convince di peccato, perché lo Spirito Santo ti porterà sempre nella direzione giusta per cercare di centrare il bersaglio per la tua vita. Ci sono persone qui alle quali Dio ha parlato in maniera chiara mesi scorsi, l'anno scorso, anni fa, e hanno deviato il percorso. Dio ti ha chiesto di fare delle cose specifiche e tu ancora stai aspettando, tu ancora stai facendo orecchie da mercante. E lo Spirito Santo stasera ti convince di peccato e ti sta dicendo: non stai centrando il bersaglio per la tua vita. Ma io vado in chiesa, stai vivendo nel peccato io che non faccio questo, non faccio quello. E Dio dice: non stai facendo neanche quello che io ti ho chiesto di fare. Ci sono persone qui che hanno ricevuto delle promesse, hanno ricevuto dei doni, dei talenti, dei ministeri, e stanno fallendo nella loro vita perché non vogliono andare in alto, perché hanno paura di fallire o di mancare il bersaglio, e si sono accontentati di andare verso il basso e hanno una vita tranquillissima che può testimoniare tranquillamente della bontà di Dio e della fedeltà di Dio, ma non testimonia affatto del piano di Dio per la tua vita. Ci sono persone qui alle quali Dio ha parlato di fare determinate cose, di iniziare, di dare vita a qualcosa di nuovo per Lui. Ci sono persone alle quali Dio ha detto: esci da questa situazione, non stare più in questa situazione, perché finché starai lì la tua vita sarà corrotta. Perché io ti ho chiamato a fare altro, ti ho chiamato a volare con le aquile, non a stare nel pollaio con le galline.
Amen.
Con tutto tutto il rispetto per le galline che le mangiano e che ci danno l'uovo. Il bersaglio è non credere a quello che Gesù vi sta dicendo. E voglio che tu dica insieme a me stasera: convincimi, Spirito Santo. Fai la tua opera di convinzione dentro. Perché lo Spirito Santo ti parla e gli altri cercheranno di dirti: ma sì, lo Spirito Santo ti ha parlato, sì, ora Dio vuole che tu faccia questa cosa, sì, va bene, ma chi ti credi di essere? E noi ascoltiamo e accettiamo queste insinuazioni nella nostra vita e non riusciamo mai a spiccare il volo, perché invece di farci convincere dallo Spirito Santo ci facciamo convincere dalle altre persone o dalle circostanze attorno a noi. Lo Spirito Santo convince nel mondo di peccato e di giustizia. Dice di giustizia perché? Perché io me ne vado al Padre e non mi vedrete più. E mi ricordo i primi anni che leggevo questa parola, a chi vuole dire? Ma che significa? Io me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Questa è la giustizia. E gli dicevo: non capisco, ma mi fido. Andando a studiare, poi chiaramente, vi ricordate, l'anno scorso abbiamo parlato abbondantemente della giustizia di Dio. Perché è scritto in 2 Corinzi 5,21, se lo volete andare a leggere, poiché egli ha fatto diventare per noi peccato colui che non ha conosciuto, commesso peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Oh Spirito Santo, convincici di giustizia stasera. Perché Gesù ha detto: io convincerò, lo Spirito Santo convincerà il mondo di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più, il mondo non mi vedrà più, perché la mia giustizia si adempirà nella vostra vita. Io non ci sarò, ma ci sarete voi. La giustizia non è soltanto qualcosa che lui ha compiuto per noi, ma la giustizia è qualcosa che lui ha fatto di noi. Dillo insieme a me: io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ok, ora dillo credendoci un pochettino di più. Dillo: io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quando Gesù è morto sulla croce, lui ti ha sostituito. Gesù ha detto letteralmente: io prendo il vostro posto sulla croce e muoio per voi, e muoio al posto vostro. Io muoio per voi perché voi non potete morire per voi stessi. Io prendo il vostro posto sulla croce, voi prenderete il mio posto sulla terra.
Gloria a Dio.
Amen.
Siamo o no il suo corpo? Siamo o no la manifestazione della sua gloria sulla terra oggi? Io muoio per voi, voi vivete per me. Io prendo il mio posto, il vostro posto qui sulla croce, voi prendete il mio posto sulla terra. Io me ne vado al Padre, non mi vedranno più, ma mi vedranno nella vita di ognuno di voi. Perché chi riceve voi riceve me, perché chi ascolta voi ascolta me. Perché chi crede nelle vostre parole crederà nelle mie parole, chi crede in me crederà in colui che mi ha mandato. E quando lo Spirito Santo è arrivato nella nostra vita, lui ha cominciato quest'opera, ma la religiosità continuamente blocca questo processo di convincimento. Io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù che cammina sulla terra. Tu sei il suo unico rappresentante. Lui non ha scelto di farsi rappresentare dagli angeli, lui ha scelto di farsi rappresentare da te. Puoi dirlo alla persona accanto a te: tu sei un rappresentante di Gesù.
Tu sei
a chiamarci peccatori salvati per grazia e continuiamo a dire che non siamo degni, continuiamo a dire la mia fede come un piccolo granello di sale. Accetta questa mia misera preghiera. E il padre guarda e dice: ma chi hai fumato oggi? Ma che cosa? Ma dove vai? Chi frequenti? Chi ascolti? Non siamo i figli del Dio onnipotente. Non siamo sacerdoti e re. Noi siamo ambasciatori di Cristo. Noi siamo i suoi diretti collaboratori, noi siamo i suoi unici rappresentanti sulla terra, noi siamo coloro che manifestano la giustizia di Dio e l'amore di Dio in ogni luogo dove andiamo, noi portiamo la sua presenza e portiamo la sua gloria. Se noi non abbiamo capito chi siamo, noi abbiamo grandi difficoltà ad andare avanti. Ed ecco perché lo Spirito Santo ci deve convincere costantemente, continuamente: tu sei una persona giusta, tu sei santo, tu sei puro, tu sei degno, tu sei stato santificato una volta e per sempre, tu sei stato purificato una volta e per sempre, non c'è colpa, non c'è macchia, non c'è peccato nella tua vita, perché tu sei in Cristo, tu sei nascosto nella roccia. Spirito Santo ci deve convincere e noi dobbiamo lasciare che Lui ci convinca, dobbiamo chiederlo ogni istante: convincimi, convincimi, convincimi. E invece ci sono quelli che cercano sempre di convincerti quanto peccato c'è, quanta massoneria c'è, quanti demoni ci sono e quante maledizioni da spezzare e quanti legami da sciogliere e quante catene da rompere e mamma mia non se ne può più. Non se ne può più. Lo Spirito Santo ti convince della tua identità. Esagera con Lui. Te lo puoi permettere. Sei figlio di papà, te lo puoi permettere. Esagera. Lo Spirito Santo ti convince di giustizia e ti vuole far comprendere una volta e per sempre che Cristo non c'è più qui sulla terra, è alla destra del Padre, ma qui sulla terra ci sono le sue mani, ci sono i suoi piedi che camminano, ci sono le sue braccia, ci sono le sue orecchie che ascoltano, c'è la sua bocca che parla. Tu sei parte del corpo di Cristo. Lui è il capo, ma noi siamo il corpo. Tu sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Lascia che Lui ti convinca, chiediglielo: convincimi Spirito Santo, convincimi, convincimi. Egli verrà e convincerà di peccato, di giustizia e di
giudizio.
Questa è bella. Di giudizio. Egli convincerà il mondo di giudizio. Perché chi non va in comunità sarà giudicato. Perché chi non è sottomesso sarà giudicato. Perché chi non ha la sana dottrina sarà giudicato. Lo Spirito Santo convincerà di giudizio perché? Perché è il principe di questo mondo. È stato già giudicato. Gesù ancora non era morto sulla croce, ma sta dichiarando già un giudizio. Amen. Lui è già giudicato. Lui poteva dare autorità ai suoi discepoli di calpestare serpenti e scorpioni e autorità su tutta la potenza del nemico. Gesù ha detto: nulla, 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 nulla potrà farvi del male, perché lui è un nemico già sconfitto. È stato già giudicato. Gesù è stato giustiziato. Il diavolo è stato giudicato, ma tu e Dio siamo stati giustificati. Lo Spirito Santo è stato dato per convincerti che il nemico è già sconfitto, è stato già giudicato. Non tu. Il nemico. Non quelli che non la pensano come te. Il nemico. Non quelli che non hanno la sana dottrina. È il nemico che è stato giudicato. Se il nemico è stato giudicato, tutti noi siamo stati giustificati. E non dobbiamo giudicarci. E non dobbiamo puntare il dito per vedere le nostre debolezze, per esaltare ciò che non va nella nostra vita. Perché è il nemico della nostra anima, è colui che ci accusa giorno e notte. Lui è l'accusatore dei fratelli. Noi siamo chiamati ad amarci, a perdonarci, a coprirci. L'amore copre una moltitudine di errori e di peccati. L'amore vince sempre, vincerà sempre. Ma lo Spirito Santo è stato mandato per convincerci in maniera particolare di queste tre cose. Del piano di Dio per la nostra vita. Di come dobbiamo vivere il piano di Dio nella nostra vita con la giustizia. E del fatto che noi possiamo camminare ogni giorno calpestando serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Chi ha questa convinzione da parte dello Spirito Santo diventa inarrestabile. Non infallibile. Non infallibile. Ma diventa inarrestabile. Perché la convinzione della giustizia di Dio sarà più grande della convinzione degli errori e dei peccati che tu hai commesso, delle cadute nelle quali sei scivolato. Perché la convinzione della giustizia di Dio, dell'identità che tu hai, sarà più forte del senso di colpo, del senso di condanna o dal giudizio delle persone che cercano sempre di esaltare gli errori che fai. Chi ha questa piena convinzione non può fermarsi. Qualunque cosa accada nella sua vita, io so quello a cui Dio mi ha chiamato, io so qual è il piano di Dio per la mia vita, io so chi sono e so chi è anche il nemico che è sotto i miei piedi. Amen. E non gli permetterò di comandare neanche con un solo pensiero nella mia vita.
Amen.
E se lui cercherà di mettere dei sensi di colpa, di ricordarmi quello che sta successo nel mio passato, io gli ricorderò che il suo futuro è molto più brutto del mio passato. Nel mio passato ho sofferto, ma il suo futuro è veramente brutto. Ed ecco perché quando abbiamo questa convinzione, che è la convinzione dello Spirito Santo, non è la convinzione di qualcuno che predica, non è la convinzione che ti viene data da una scuola biblica, non è conoscenza teorica, è rivelazione allo stato puro, quando lo Spirito Santo parla al tuo spirito e ti fa comprendere la realtà della tua vita. Lascia che lo Spirito Santo ti convinca. Lascia che questa convinzione cresca in maniera poderosa dentro di te, perché quando verrà qualcuno e cercherà di metterti nel dubbio, tu potrai rispondere con assoluta franchezza dicendo: io so chi sono, so a cosa sono stato chiamato e so che il nemico è sotto i miei piedi, e non permetto a nessuna bugia di corrompere il piano di Dio e la mia vita con Dio. Alleluia.
Alleluia.
Lasciati convincere. Chiudi un attimo i tuoi occhi. Chiudi un attimo i tuoi occhi.